Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
A quanto pare ci sto proprio prendendo gusto. Sono Gabriele Impera, benvenuti a Shoot the Runner, il mio podcast. Devo essere veramente il podcaster più sfigato del mondo perché continuano a capitare cose che mi fanno venire voglia di registrare un commento. Scherzi a parte, voglio essere sincero e ammettere che dopo una fase veramente down a fine maggio, precedentemente all'uscita del libro, sto vivendo una fase non tanto di motivata euforia, ma di particolare fermento creativo, con una serie di idee che fatico a mettere a terra o su carta e che mi distraggono dalla scrittura del terzo libro. Solo per una questione di tempo, non ho letteralmente abbastanza ore all'interno della giornata. Non voglio sembrare arrogante o superbo, ma percepisco una buona spinta sulla rotta giusta, anche se la destinazione sembra una chimera. Diciamo che, nonostante le condizioni meteo avverse, il traguardo di tappa è garantito. Supercazzola prematurata? Ai posteri l'ardua sentenza. La mia fortuna, in fondo, è poter fare quello che mi pare senza costrizioni. Non ho nessuno che mi chieda di parlare di questo o di quell'argomento. Sia chiaro, ho un'opinione su moltissimi argomenti di attualità, ma preferisco camminare su un filo in equilibrio tra l'interesse che le persone possono avere della mia opinione su argomenti spinosi e particolarmente divisivi, l'effettiva necessità di farlo e il farlo con la giusta scelta di tempo. Ho la mia idea politica, ma in questo podcast ho sempre cercato di affrontare la politica come impegno sano per lo sviluppo e la crescita del benessere della società, non esclusivamente per vedere prevalere la mia visione. La democrazia è incontro e fusione della più ampia pluralità di pensiero possibile. Sono perfettamente cosciente dei problemi del paese e della difficoltà di dover far quadrare i conti pubblici, ma dato il contesto comunitario europeo di cui l'Italia fa parte, vedo come obiettivo primario l'ottenimento anche nel nostro paese di quei diritti e doveri, quei servizi basilari e quei comportamenti virtuosi che nei paesi che ci sono vicini sono la normalità, ma che attualmente sembrano straordinari e irraggiungibili qui da noi. Parlo banalmente di fiscalità, servizi pubblici, scuola, sanità, con particolare riferimento alle forme di sostegno al reddito, al salario minimo, fino alla settimana lavorativa corta. Rispetto alle culture e i gusti diversi dai miei, non sono vegano, non sono un estremista ecologista, credo fortemente che le emissioni inquinanti dovute al nostro stile di vita possono essere ridotte puntando sulle fonti rinnovabili e credo che con coscienza e rispetto alcuni settori produttivi come gli allevamenti intensivi o dei trasporti come voli privati e crociere possono essere accompagnati in una transizione ecologica anche verso forme nuove di business meno impattanti. Credo che ci siano i margini per mantenere comunque una certa quota di energia prodotta attraverso combustibili fossili. Credo che lo sviluppo tecnologico possa essere in grado di filtrare maggiormente le emissioni in atmosfera degli scarichi e di produrre combustibili meno inquinanti, come lo è l'idrogeno, che, utilizzato come combustibile oltre che per le celle a combustibile, genera meno emissioni inquinanti di combustibili come il metano, ad esempio. Il problema di questa fonte energetica, però, sono le risorse, acqua e a sua volta energia, necessarie per produrlo in quantità industriali. Non posso essere un ipocrita, rimango comunque un amante delle auto a motore a combustione interna e penso che le gare di auto elettriche non potranno mai essere coinvolgenti quanto quelle dove l'urlo dei motori multicilindro alimentati da benzine create ad hoc si può sentire a chilometri di distanza. Mi dispiace molto, ma non faccio assolutamente parte di quelli che credono che la realizzazione di centrali nucleari nel nostro paese possa essere di aiuto nella transizione energetica e nell'abbandono del fossile. in prima istanza per via di due referendum popolari risultati contrari a questa forma energetica. Non si può chiedere al popolo di esprimersi per poi, passati un tot di anni, fare l'esatto opposto a quanto deciso. È perché molto banalmente, al contrario di quanto si ostinano a dire i molti favorevoli al ritorno dell'Italia al nucleare, non credo che l'industria miliardaria che si muove dietro alla realizzazione delle centrali nucleari lo faccia esclusivamente col nobile intento di farci abbassare il prezzo della bolletta energetica. Se in Italia, nonostante l'attuale mix di fonti energetiche che comprende anche quella prodotta da centrali nucleari all'estero, il prezzo delle bollette resta elevato a causa delle oscillazioni del prezzo del gas legato al conflitto russo-ucraino, come si può pensare che il giorno in cui la quota di energia prodotta dal nucleare dovesse aumentare grazie all'entrata in funzione dei reattori italiani, il prezzo dell'energia non sarà influenzato in maniera uguale a quella attuale del gas dal prezzo dell'uranio e del suo arricchimento? Il sole, il vento e il calore del nostro pianeta non possono subire variazioni di prezzo a causa dell'andamento del mercato, mentre l'uranio è comunque una fonte esauribile, la cui estrazione e lavorazione comporta un elevato consumo di risorse, un elevato impatto ambientale dunque e rischi per la salute umana. Lungi da me fare apologia delle emissioni nocive da combustione, ma come detto, possono essere filtrate sempre più grazie allo sviluppo tecnologico, ma la pericolosità di quelle particelle risiede nella loro concentrazione che, se elevata, può causare problemi respiratori, perché si accumulano nei nostri polmoni, come la polvere si accumula sui filtri dell'aspirapolvere, perché sostanzialmente sono particelle inerti. Per quanto non sia esattamente piacevole, la vita nei dintorni delle ciminiere di una centrale termoelettrica è possibile, mentre non è possibile vivere in un'area contaminata da scorie radioattive. Se infine il problema è l'alta concentrazione di CO2 nell'atmosfera, una soluzione molto banalmente non può che essere la riforestazione del nostro pianeta. Non voglio utilizzare questo episodio per entrare a gamba tesa come un centrale difensivo disperato su ogni argomento dello scibile umano, ma permettetemi di approfittare di questo spazio autoprodotto per esprimere vicinanza e solidarietà nei confronti di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati da Israele. Non sono nessuno per chiedere il rispetto del diritto internazionale da parte dello Stato di Israele. Non sono nessuno per dire che Israele non debba esistere o che non abbia diritto alla difesa del suo territorio in quanto Stato sovrano. Nessuno chiede l'applicazione di sanzioni o chissà quale vendetta nei confronti di Israele. Ma cercare di zittire letteralmente una delle poche voci di denuncia di ciò che accade a Gaza e in Cisgiordania è però quantomeno poco etico, come d'altronde appaiono immotivate, immorali e sproporzionate le quasi 50.000 vittime, ma c'è chi parla di molte di più, del conflitto israelo-palestinese seguito agli attentati del 7 ottobre. Ora che mi sono preso del coglione, del comunista e del pericoloso faccino rosso, posso parlare del vero argomento di questo episodio del podcast. In fondo non vi ho fatto perdere troppo tempo con questo preambolo che consideravo doveroso. Nei giorni scorsi si è infatti consumata una separazione molto dolorosa destinata a generare strascichi particolarmente accesi nel prossimo periodo. Parlo della separazione dei Pozzoli. Il duo comico, formato da Gianmaria Pozzoli e Alice Mangione, molto attivi sui social, che ha partecipato al programma Prime Video LOL Chi ride fuori, ha annunciato la fine del loro matrimonio celebrato nel 2019, dopo un anno di aspro confronto. Non vedremo più i video con i loro due figli, come nei contenuti di quelle coppie che vogliono venderci qualcosa che è solo apparenza, un inganno per generare engagement sui social. Ma non temete, nessuno oserà separare ciò che è unito da contratti di sponsorizzazione. Nessun giudice, a quanto pare, può esprimersi sull'affidamento dei followers di una coppia di influencers col profilo in comune. Per l'amor di Dio, sono attori e recitano una parte, e io non dovrei esprimermi dato che leggo un testo scritto. Ma siamo di fronte al solito caso di doppio pesismo ipocrita da parte di alcuni soliti noti moralizzatori e giustizieri molto attivi sui social, rabdomanti di trend e di inchieste che interessano solo loro, bravi a farsi i nemici giusti e gli amici giusti. Ovviamente non era ciò di cui volevo parlare, o forse no. Sicuramente c'entra perché si parla comunque di denaro e di rapporti umani. Il 9 luglio, come un fulmine a ciel sereno, almeno per quanto mi riguarda, Christian Horner è stato sollevato con effetto immediato dall'incarico di team principal e amministratore delegato del team di Formula 1 Red Bull Racing. Sappiamo che la Formula 1 è uno dei temi che amo più trattare in questo podcast e la Red Bull Racing è praticamente il mio team preferito. E la fine di uno dei connubi più longevi e vincenti della storia della Formula 1 non può lasciare indifferenti, anche perché non si tratta di una semplice divergenza di vedute o di crisi di risultati, come può essere per l'allontanamento di un allenatore di Serie A. C'è molto di più, e il ruolo di team principal non è semplicemente quello di allenatore o di responsabile dei risultati sportivi in gara della squadra. Ovviamente c'è un motivo per cui la stragrande maggioranza delle sedi delle squadre di Formula 1 si trova in Inghilterra, e non a caso la figura del team manager delle squadre di calcio inglesi ricorda un po' quella del team principal. Ma la gestione di un team di Formula 1, oltre alla parte atletica prestazionale dei piloti e del muretto ai box durante le gare del campionato, riguarda anche la produzione del mezzo meccanico che corre, con tutto ciò che ne consegue, dalla realizzazione di tutte le sue componenti, spesso uniche e prodotte in casa, in una fabbrica che può occupare fino almeno 800 persone, passando per la logistica, gli spostamenti di uomini e materiali durante le tappe del campionato. Oltre agli aspetti economici di bilancio, le sponsorizzazioni, i rapporti con gli investitori, con la Federazione Internazionale dell'Automobile, con il management della Formula 1 e gli amministratori dei circuiti. Negli ultimi anni, poi, il team principal è diventato una figura sempre più di rilievo nel panorama della Formula 1. Non solo un dipendente scelto da un proprietario o da un board per gestire tutti gli aspetti del team appena elencati. Toto Wolff, ad esempio, è uno dei soci del team Mercedes GP. In quanto proprietario di un pacchetto azionario della società, che nel 2009 era stata acquistata per la cifra simbolica di un dollaro dalla Honda da parte di Ross Brawn, team principal della Honda Racing, quindi rivenduta a Mercedes. E da quando è stata prodotta la serie Netflix Drive to Survive, molti team principals sono diventati vere e proprie star del piccolo schermo. Dato che durante i Gran Premi i riflettori sono puntati principalmente sui piloti, in molti hanno sfruttato la serie per promuovere la propria immagine, arrivando anche a firmare contratti particolarmente vantaggiosi con la piattaforma di streaming. Forse l'allontanamento di Horner da parte di Red Bull è motivato anche dal fatto che il manager britannico era diventata una figura troppo ingombrante da gestire. Ma andiamo con ordine. Dalla fine degli anni 90 Red Bull portava avanti sponsorizzazioni nella Formula 1 e nel 2005 rileva il team Jaguar, messo in vendita a causa delle difficoltà economiche dalla Ford, che in precedenza aveva assunto la responsabilità del team fondato nel 1996 da Jackie Stewart, ex pilota scozzese, tre volte campione di Formula 1. Christian Horner è a capo del team sin dal giorno zero. Dietrich Mateschitz, cofondatore di Red Bull insieme a un altro imprenditore thailandese, grande appassionato di aerei, sport estremi e motori, affida la gestione del settore motorsport dell'azienda a Helmut Marko, suo amico di vecchia data, ex pilota e manager. Fu proprio Marko a scegliere Horner come direttore della Red Bull Racing. Horner è un ex pilota proveniente da una famiglia da sempre legata al motorsport inglese, che gestiva un team di Formula 3000. Il legame tra Marko e Horner nasce quando Marko fa correre nel team di Horner Vitantonio Liuzzi, un pilota sponsorizzato da Red Bull che lui gestiva e che diventerà anche uno dei primi piloti di Formula 1 della Red Bull Racing.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Marko, come detto, era da sempre l'uomo di fiducia di Mateschitz. Oltre che fare da tramite tra il team e il proprietario, gestisce l'Accademia dei Piloti Red Bull, il vivaio in cui muovono i primi passi non solo i campioni che faranno grande la Red Bull, come Sebastian Vettel e Max Verstappen, ma anche tantissimi altri piloti che negli anni hanno occupato sedili in altri team di Formula 1, come ad esempio Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alex Albon, Daniel Ricciardo e Mark Webber, che a sua volta è diventato il manager di Oscar Piastri, che domina l'attuale campionato di Formula 1. Partendo sostanzialmente da zero, durante la gestione di Chris Horner, la Red Bull Racing ha raccolto 6 campionati costruttori e 8 campionati piloti. Nessuna azienda non proveniente dal mondo dell'automobile ha ottenuto in Formula 1 ciò che ha ottenuto Red Bull in questi 20 anni e i meriti venivano equamente divisi tra Horner, Marco e Adrian Newey, il geniale direttore tecnico della Red Bull Racing che partendo da un foglio bianco disegnava e realizzava quelle auto che dominavano in circuito. Da tempo malato Dietrich Mateschitz nell'ottobre del 2022 muore e nulla sarà più lo stesso in Red Bull. E il team viene drammaticamente coinvolto in una lotta di potere intestina tra i vari galli del pollaio. Mark Mateschitz, unico figlio di Dietrich, succede al padre alla guida di Red Bull e nomina Oliver Mizlaff, manager 49enne proveniente dal mondo del calcio, responsabile sportivo del gruppo. Ciò fa tremare la terra sotto i piedi a Marco, un 80enne che rapporto potrà mai avere col figlio 33enne del suo vecchio amico. Ma anche di Horner, che sognava di seguire le orme di Toto Wolff e di diventare non solo team principal e amministratore di un team di Formula 1, ma anche un vero e proprio CEO e azionista di una società costruttrice di automobili, capace di fare concorrenza a Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, Renault e Audi, non solo nei circuiti, ma anche nelle strade di tutti i giorni. Dovete sapere che a partire dalla stagione 2026 entrerà in vigore in Formula 1 un nuovo regolamento tecnico che rivoluzionerà le auto anche a livello motoristico. Cambieranno cilindrata e architettura e la componente elettrica coprirà il 50% della potenza erogata dal propulsore che spingerà le auto. E Honda, che ha prodotto i motori degli ultimi anni vincenti della Red Bull, ha deciso di non accettare questa nuova sfida tecnologica e di ritirarsi dal campionato, costringendo sostanzialmente Red Bull a trovare una soluzione accordandosi con un nuovo costruttore privo dell'esperienza dell'azienda giapponese. Poco prima della sua morte, Mateschitz aveva trovato un accordo con Porsche, tale per cui Red Bull Racing sarebbe diventata sostanzialmente il team di Formula 1 del costruttore tedesco. Vedendo questa prospettiva come un ridimensionamento del suo ruolo, Horner si è messo di traverso e ha ottenuto invece un accordo con la Ford per la creazione di una joint venture per la realizzazione dei nuovi motori che gli consenta una maggiore libertà di azione e maggiori ricavi. Pare proprio che sia questa la vera pietra dello scandalo, il peccato originale che ha incrinato il rapporto tra Mateschitz e Horner e alla morte del patron di Red Bull, Marco e non solo lui hanno giurato vendetta. Le notizie che arrivano dalla sede dove si stanno sviluppando i nuovi motori pare che non siano affatto buone e parlano di ritardi e di difficoltà nell'ottenimento di prestazioni in grado di rendere competitiva la vettura Red Bull della prossima stagione. E ciò ha messo in allarme il campione Max Verstappen e il suo ingombrante padre manager Jos, che a mio avviso ha iniziato a lavorare in accordo con Marco per estromettere il manager inglese col fine di garantire migliori risultati e un proseguo di carriera migliore per Max. L'inizio della stagione 2024 di Formula 1 è sconvolta da notizie che riguardano comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente di Red Bull in Austria da parte di Horner. E un tabloid olandese diffonde i file con le chat che si sarebbero scambiati Horner e la dipendente. Ciò mi fa sospettare l'intervento di Jos Verstappen, che da subito ha parlato di situazioni insostenibili e della necessità di sollevare Horner dal suo incarico. Inoltre sono iniziate a trapelare voci di un possibile accordo per il passaggio del figlio alla Mercedes. Red Bull ha aperto un'indagine gestita da un ente esterno, terminata con il ritiro delle accuse mosse nei confronti di Horner e l'allontanamento della dipendente, che ha il diritto di fare ricorso, quindi sostanzialmente la questione rimane aperta. Pare però che la gestione della faccenda non sia stata particolarmente gradita da Adrian Newey, che ha deciso di andarsene da Red Bull per accasarsi, a partire da quest'anno, all'Aston Martin. Anche Ford, che in quanto azienda americana ha molto a cuore le questioni di parità di genere e di inclusività, non ha gradito molto la possibilità che Horner abbia effettivamente tenuto comportamenti inadatti. E di fronte a una protesta formale e il rischio del ritiro dalla joint venture motoristica, pare che sia venuta meno la fiducia in Horner anche da parte dell'azionista thailandese che in un primo momento aveva garantito per il suo mantenimento in carica. Quindi ricapitolando, il leader che ha portato le vittorie di questi anni è stato cacciato. Max Verstappen, che ha cannibalizzato le ultime stagioni di Formula 1, rischia di andarsene e non c'è prospettiva per un nuovo talento in grado di eguagliare i suoi risultati. Il genio, dietro alle macchine vincenti, se n'è andato anche lui e a giudicare dai recenti risultati attuali non sembra che ci sia qualcuno che ne abbia acquisito la maestria. La strada per il nuovo team principal della Red Bull, Laurent Maquis, pare decisamente in salita, ma lo sarebbe per chiunque, perché Christian Horner rimane uno dei team manager più vincenti nei 75 anni di storia della Formula 1. Nulla è eterno, per carità, e come si dice nel film della Formula 1, non si può correre per sempre. A mio avviso, per motivazioni che non sapremo mai o che conosceremo solo nella prossima stagione di Drive to Survive, Horner è stato fatto fuori. si è rotto un rapporto di reciproca fiducia tra lui e la proprietà e si è voluto a tutti i costi creare un pretesto per mandarlo via, perché lui da solo non se ne sarebbe mai andato e i nuovi vertici avevano voglia di aria nuova. Ma a mio avviso si tratta di un segnale per tutti coloro che pensano di essere fondamentali nel mondo della Formula 1. Il destino di ognuno di noi è appeso a un filo, in una continua sequenza di scelte, di scommesse tra rosso e nero. E non abbiamo una sfera di cristallo per sapere se la scelta di Red Bull si rivelerà vincente. Quel che è certo è che per quanto si possa ridere e scherzare, la Formula 1 è probabilmente lo sport più letale al mondo. Su quelle piste c'è letteralmente in gioco la vita dei piloti, ma non solo. Non sono rari i casi di incidenti che hanno coinvolto anche spettatori e in passato ci sono stati piloti usciti dai box per un test che non hanno mai fatto ritorno e non c'è nessuno che conosca la dinamica dell'incidente. L'unica cosa fondamentale in Formula 1 sono i finanziatori e gli spettatori che pagano per lo spettacolo. Senza di loro il circo chiuderebbe irrimediabilmente in meno tempo di quello che impiega un'auto a fare il giro di un circuito. Mi pare dunque inutile da parte dei singoli individui affannarsi tanto a recuperare milioni da aggiungere ad altri milioni già sul conto, per puro interesse personale, senza pensare mai alle conseguenze e a chi potrebbe rimanere ferito nei sentimenti. Penso ai tifosi che rischiano di non vedere mai più una vittoria di Max Verstappen o della Red Bull, come figli coinvolti nella separazione dei loro genitori. Sì, perché personalmente mi trovo veramente deluso dai comportamenti di tutte le parti in causa. Ammetto di primo impatto di essermi parecchio risentito per la faccenda, vivendola come un tradimento e una mancanza di riconoscenza per colui il quale ha portato risultati ineguagliabili, da parte di un ultra ottantenne che ha perso il tocco magico e che dovrebbe pensare alla pensione invece che agli affari di altri. Ma in realtà Marco non fa altro che rispettare la volontà del suo vecchio amico e la scelta di suo figlio 33enne come erede. Ho sempre pensato largo ai giovani. E chi sono per oppormi alle sue decisioni, considerando soprattutto che Mark Mateschitz gestiva, assieme alla madre, la fondazione Wings for Life, l'ente benefico creato da Red Bull per sostenere la ricerca di cure alle lesioni del midollo spinale. Va detto inoltre che Oliver Minzlaff, prima di lavorare per Red Bull nel settore calcistico, è stato infatti amministratore delegato dell'Ipsia e sotto la sua gestione la squadra che navigava nelle categorie minori ha colto una storica promozione in Bundesliga. Ha lavorato per Puma, quindi ha tutta la mia stima e simpatia, ma soprattutto è stato un mezzo fondista di discreto successo della nazionale di atletica tedesca. Ha partecipato al mondiale di mezza maratona del 1998 e del 1999, edizione quest'ultima corsa a Palermo, che concluse al quinto posto. È arrivato nono al campionato tedesco di mezza maratona del 2000 e quarto nel campionato tedesco di 10.000 metri nel 2002. Nel 2005 ha vinto una gara sui 10.000, ed è stato vice campione tedesco di corsa campestre. Insomma, la gestione sportiva del mondo Red Bull non poteva essere messa in mani migliori di quelle di un runner, peraltro quasi mio coetaneo. Sono praticamente certo che la carriera di Horner in Formula 1 non finirà. Gli accordi che lo legano alla Red Bull non gli consentiranno comunque di lavorare per un'altra squadra prima della fine dell'anno. Comunque, negli anni, è arrivato a guadagnare la cifra ragguardevole di 10 milioni di euro a stagione. Cifra più, cifra meno, al cambio con la sterlina, e verrà liquidato sicuramente con una buona uscita proporzionale al suo compenso. Difficilmente se la passerà male, anche lontano dal mondo dorato della Formula 1. Ma per scherzarci su, mi piace immaginare la povera, si fa per dire, Jerry Halliwell, l'ex Spice Girl, moglie di Horner, che si mette a guardare la serie di National Geographic sui viaggi in Italia di Stanley Tucci, quella dove l'attore americano del Diavolo Veste Prada mangia il maiale cucinato da Chef Giorgione, o che cerca casa in Romagna su immobiliare.it. Perché mi auguro che dopo essersi fatti sfuggire Adrian Newey, in Ferrari non si lasceranno sfuggire anche Horner. Secondo me, al di là dell'opinione dei tifosi ferraristi, rimarrebbe un valore aggiunto da non escludere a priori. In fondo, hanno accettato Vettel, hanno accettato Hamilton, accetteranno sicuramente anche Horner. Credo di aver detto tutto, eppure oltre. Lasciatemi solo un commento sulla storica prima vittoria di un italiano a Wimbledon, ottenuta da Jannik Sinner. Al di là del proprio sport preferito, bisogna essere oggettivi nel dire che vincere a Wimbledon non ha paragoni a livello sportivo mondiale. Già lo era in qualità di tennista numero uno al mondo, ma da domenica Sinner è a maggior titolo tra i primi sportivi italiani della storia. Ognuno potrà fare il suo elenco, ma lui ci deve essere. Durante la consueta intervista a fine partita, con in braccio il trofeo, davanti a tutto il pubblico, reali inglesi inclusi, ci ha tenuto a ringraziare il fratello dicendo che è qui solo perché non c'è un gran premio di Formula 1. Potenza dell'amore fraterno. Solo perché durante la finale degli internazionali di Roma aveva preferito andare a Imola. Ti devo dire che purtroppo, caro Yannick, ti sbagli. Perché tuo fratello Mark non si trovava in Inghilterra per il tuo torneo da 4 soldi e per vederti inseguire una pallina gialla su un prato, ma per un evento che per un appassionato di Formula 1 e di motori è molto più importante di un gran premio e di qualsiasi partita di tennis. Parlo del Festival of Speed di Goodwood, che si è tenuto da giovedì 10 luglio a domenica 13 luglio, proprio in contemporanea con le finali del torneo di Wimbledon. Difficile spiegare in poche parole cosa sia Goodwood. Goodwood è un circuito storico dove affondano le radici della passione inglese per i motori. Goodwood è un Luna Park per gli amanti delle auto veloci. Goodwood è un nastro d'asfalto sul quale durante la durata del festival vengono scaricate tutte le centinaia e centinaia di cavalli vapore delle auto più potenti al mondo. Quindi, se ha preferito passare la domenica guardando la tua partita, è perché ci tiene davvero a te. Oppure perché ha passato il resto del weekend a rifarsi gli occhi a Goodwood. Semplice. Ora non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto. Commentate, condividete, mettete stelline, seguite il podcast e gli altri profili social. Comprate il libro e recensitemelo bene. Grazie. Alla prossima, buona vita, buone corse, buon tutto.